Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Sei da solo?
Sono venuto il prima possibile.
C'è stato un terribile incidente. Il figlio di Alexei è stato investito da un treno.
Un treno?
Sostiene che suo figlio sia stato ucciso. Sono sicuro che capirete che l'omicidio è una degenerazione capitalistica.
Il bambino numero 44 era un film di Daniel Espinosa uscito all'inizio di quest'anno. Stesso titolo del romanzo, il bestseller internazionale firmato dall'inglese Tom Rob Smith. Con il titolo Bambino 44 uscì nel 2008 da Sperling e Kupfer. Sono ispirati alla vita e alle malefatte di Andrei Cicatillo, serial killer sovietico noto anche come Mostro di Rostov. I serial killer nascono nell'epoca vittoriana, il primo fu Jack lo Squartatore. Attorno alla sua figura sono state scritte molte storie. L'epoca vittoriana fu anche un grande momento per il romanzo e molte ipotesi sono state fatte sulla sua identità. L'ultima a spenderci tempo e anche soldi per comprare quadri e documenti è stata la romanziera Patricia Cornwell. Convinta, come ha scritto in Ritratto di un assassino, che si trattasse di Walter Sickert, celebre pittore inglese di fine Ottocento. Nel caso di Andrei Cicatillo non ci sono dubbi sulla sua identità, anche se i crimini furono scoperti con ritardo. Un mostro, un feroce assassino di donne e bambini, non poteva esistere nel perfetto paradiso chiamato Unione Sovietica. Poteva esistere soltanto nel degenerato mondo capitalista. A Andrei Cicatillo dedica il suo ultimo romanzo Andrea Tarabbia. Il titolo è Il giardino delle mosche, l'editore Ponte alle Grazie. Non si tratta di una biografia e non è neppure soltanto una ricostruzione storica. Andrea Tarabbia, che è nato nel 1978 a Saronno e vive a Bologna, sceglie il punto di vista dell'assassino, proprio come aveva fatto nel suo libro precedente, Un demone a Beslan, facendo raccontare la strage nella scuola dall'unico terrorista ceceno sopravvissuto. Nell'intervista, tra pochissimo, spiegherà il perché della scelta. Umanamente sgradevole, magari per qualcuno, ma con una grande tradizione letteraria alle spalle. Il demone a Beslan raccontava il male perpetrato in nome dell'ideologia. Il giardino delle mosche, ultimo romanzo di Andrea Tarabbia, fa una scelta ancora più radicale e rischiosa. Racconta il male e basta, senza giustificazioni ideologiche. Racconta un serial killer sovietico.
Io ho scelto di raccontare la storia di Cicatillo per vari motivi, alcuni di ordine diciamo personale, altri di ordine invece più letterario. Cicatillo è una figura, credo sia a livello proprio di numeri, il peggior serial killer del Novecento, cioè lui ha 56 omicidi accertati, anche se poi fu condannato per 53. In alcuni momenti della sua vita, del decorso processuale, lui dichiara di aver ammazzato oltre 70 persone, ma non c'è una conferma, non c'è un riscontro su questa cosa. Però Cicatillo a me interessava perché oltre ad avere una vita straordinaria, nel senso etimologico del fuori dell'ordinario ovviamente, Cicatillo aveva in realtà un grande rapporto anche lui con l'ideologia. Nel senso che Cicatillo è una figura di uomo comune, se si vuole, anche se lui non si credeva un uomo comune, dedito alla causa, iscritto al Partito Comunista Convento, che ha un percorso molto breve di omicidi, nel senso che lui queste 56 persone le uccide in realtà in 12 anni, dal 1978 al 1990, che è l'anno in cui l'Unione Sovietica comincia quel processo che la porterà alla sua dissoluzione finale. Cicatillo è una figura che ha vari problemi sociali, ovviamente psicologici e così via, ma ritiene, questo è dalle carte insomma processuali, che la sua vera sconfitta in quanto uomo sia l'impotenza, impotenza che lui sublimava uccidendo gli altri, come fanno moltissime di queste figure di assassini seriali. Però mi sembrava l'occasione, il racconto della sua vita, per raccontare anche la dissoluzione di quella che è stata la grande illusione del Novecento, cioè il comunismo, l'Unione Sovietica, e la clamorosa, per certi versi, coincidenza delle date, cioè lui viene arrestato poco prima che l'Unione Sovietica crolli definitivamente, lui viene inviato a Mosca per una perizia psichiatrica il giorno in cui Yeltsin balla sui carri armati davanti alla Casa Bianca di Mosca, quindi dove si sancisce in maniera ufficiosa, ancora non ufficiale perché non c'è una firma, si sancisce in maniera ufficiosa la condanna del sistema sovietico. Quindi in realtà un rapporto tra questo nuovo personaggio e l'ideologia intesa in senso lato esiste nella misura in cui io, raccontando la sua escalation di violenza, il suo tentativo di autoaffermazione come uomo, ho l'occasione di raccontare in parallelo il crollo dell'ideologia che l'ha formato e in cui lui ha creduto.
Si parte infatti con la grande carestia, come per esempio cominciava un altro romanzo e poi un film dedicato allo stesso caso di cronaca, che è Child 44.
Sì, si parte dalla grande carestia perché lui fu uno dei primi bambini registrati all'anagrafe. La grande carestia dura dall'inizio degli anni 30 fino grosso modo al 36-37, fa 7 milioni di morti in tutta l'Ucraina. E 7 milioni di morti, che in realtà poi è un numero che è difficile da confermare, perché nessuno, per soprattutto i primi anni della grande carestia, registrava le nascite e le morti, cioè non funzionavano più nei villaggi specialmente le anagrafi, eccetera. Una delle prime figure che viene invece proprio registrata, cioè quando il sistema insomma amministrativo comincia a ripartire, quindi comincia a registrare le nascite e le morti, è proprio Cicatillo, che nasce nel 36 e nasce però ancora nel pieno di una delle più grandi catastrofi che ci sono state in quegli anni, appunto la carestia, che ha questo nome molto affascinante in ucraino, che è il Golodomor, la morte per fame. E dopodiché attraversa, da comunista convinto, molti dei momenti chiave della storia del Novecento. C'è una guerra mondiale, c'è il padre che è considerato un dissidente e un reietto perché non morì nei campi di concentramento, ma anzi imparò un po' di tedesco e riuscì a salvarsi la pelle. E questo per lo stalinismo era sintomo di un collaborazionismo, cioè se tu sei sopravvissuto a un campo di concentramento tedesco, in qualche modo hai tradito, per cui noi non ti diamo il lavoro, non ti riabilitiamo. Quindi attraversa anche questa fase Cicatillo, che gli impedisce di iscriversi alle università reali, vere del paese, quindi si laurea per posta e così via, fino a vivere molto male sulla propria pelle la perestroica, Gorbaciov e tutto quel processo di apertura alle imprese private e alla democratizzazione del paese, che tra l'altro coincide, la cosa molto strana e insieme, per quanto mi riguarda, anche affascinante della figura di Cicatillo, è che negli anni in cui succedono dei grossi cambiamenti in senso democratico in Unione Sovietica, lui aumenta di ferocia i propri omicidi e di numero i propri omicidi, come se in qualche modo rispondesse a Mosca, rispondesse al Cremlino, facendo degli atti sempre più efferrati e terribili.
Andrei Cicatillo, nella domanda di Grazia, da lei appunto riportata, dice: la mia vita è collegata alla vita del paese. È una sorta di costruzione a posteriori da parte di Cicatillo o un'intuizione?
È un po' entrambe le cose. Da una parte è una ricostruzione a posteriori da parte di Cicatillo, perché in quella lettera che lui scrive direttamente a Yeltsin nel 1992, quindi l'Unione Sovietica non c'è più, c'è Yeltsin al potere e lui è già stato condannato per i suoi atti, lui in realtà fa quasi una biura del comunismo. Dice: io alla fine sono stato comunista per tanti anni, adesso però non lo sono più, sono pronto a servire la nuova Russia, il nuovo paese, ma è un modo anche ingenuo se si vuole, per tentare di salvarsi la pelle e di fare in modo che le autorità facciano un passo indietro. È anche però un'intuizione, perché effettivamente, scorrendo la biografia di Cicatillo, al di là degli omicidi, cioè al di là della sua figura di assassino seriale, il fatto che la politica sovietica gli sia entrata in casa, gli abbia influenzato proprio la vita quotidiana, come le scelte possibili di lavoro e così via, è del tutto evidente. Cioè lui, la storia del padre l'ho raccontata prima, ma c'è il fortissimo sospetto, per esempio, che per i primi 4-5 anni dei suoi omicidi, quindi diciamo dal 78 fino all'82-83, si faccia una caccia molto blanda a questo assassino e escano molto pochi articoli sui giornali riferiti ai fatti che questa persona compie. Perché? Perché l'Unione Sovietica è un paese che si considera e si mostra anche al proprio popolo come un paese perfetto, privo di difetti in qualche modo, e quindi non ci può essere una figura tale di deviato in giro che fa degli atti come quelli che compiva Cicatillo. Questo per qualcuno è stato anche un molto deleterio dal punto di vista della socialità, nel senso che, non uscendo articoli sulla Pravda, sulle Svestie, su questi fatti, la popolazione non era informata dell'esistenza di questa persona e quindi andava liberamente in posti dove probabilmente non sarebbe andata se avesse saputo che c'era in giro qualcuno che poteva fare certe cose. E quindi anche in questo senso la sua vita è collegata alla vita del paese, perché in qualche modo l'Unione Sovietica, per tutelare se stessa e la propria immagine, non dico che lo protegge, ma fa in modo che lui non sia messo alla berlina, messo sulla pubblica piazza, e quindi lui riesce a salvarsi, riesce a farla franca per parecchi anni. C'è poi collegato a questo il grande tema del rapporto tra l'individuo, che spesso è un uomo ridicolo piuttosto che un uomo inutile, e il potere. È uno dei grandi temi della letteratura russa e della letteratura europea, penso, non so, al Cavaliere di Bronzo di Pushkin, piuttosto che grandi personaggi dostoevskiani, insomma, per arrivare poi a Bulgakov, no? La Diavoleide di Bulgakov, gli Impiegatucci del Maestro Margherita, insomma, il rapporto tra quello che succede nelle stanze segrete del Cremlino e quello che succede nella vita quotidiana delle persone, che sono appunto ritenute uomini ridicoli, così si dice nella vulgata letteraria russa, è uno dei grandi temi, e la storia di Cicatillo mi pareva un'ulteriore declinazione di questo, che è una delle cose che più amo della letteratura russa. Insomma.
Parliamo di tecnica, che non è una brutta parola, ma è la cosa che fa stare in piedi i ponti e anche i romanzi. E il lavoro di Andrea Tarabia in questo libro, ma anche nel precedente, è un incredibile tour de force. Entrare nella testa di qualcuno che dimostra l'esistenza del male. Ecco, io volevo sapere da Andrea Tarabia come ci si mette a tavolino con un simile compito. Lei ha citato prima la letteratura russa, e tendiamo a dare per scontato che queste cose le facevano gli scrittori morti.
È una domanda molto difficile a cui rispondere, perché in realtà non è che sappia, cioè non è che io ho una reale chiave di lettura o una chiave interpretativa per questa cosa. È dovuta alla mia probabilmente incapacità di scrivere cose che partono da un punto di vista che non sia questo. Cioè io riesco a progettare un romanzo, riesco a scrivere un romanzo nel momento in cui c'è qualcosa a livello ovviamente prima emotivo e poi a livello intellettuale che mi smuove, ma mi sembra che l'unico modo onesto che ho per raccontare certe storie, che sono ovviamente crude, anche dure, così via, sia mettermi dalla parte sbagliata, perché mi sembra l'unico modo, cioè l'unica possibilità che è data alle mie capacità per raccontare delle storie di questo tipo, che mi rendo conto che non è una risposta. Forse la cosa che posso dire è questa: non è mai una scelta razionale. Cioè, nel momento in cui io decido di scrivere una cosa su Beslan piuttosto che una cosa su Cicatillo, non mi pongo il problema del punto di vista del narratore. Cioè, è un io narrante, perché se voglio entrare in quella testa, il modo più facile, anche dal mio punto di vista, e onesto per farlo, è fargli dire io in qualche modo. In realtà poi questi due libri sono, e me ne sto accorgendo più in vecchio, sono parte di una sorta di progetto narrativo che io sto cercando di portare avanti, che non è scrivere romanzi sulla Russia, ma è scrivere romanzi che ragionino sul punto di vista e sul tempo del racconto. Cioè, nel Demone a Beslan io costruisco una storia che è fondamentalmente in ordine cronologico, dove vari punti di vista disturbano l'io narrante, il narratore. Qui invece racconto una storia che è fintamente in ordine cronologico, nel senso che poi la narrazione è rimescolata, ci sono dei piani temporali che si incastrano, dove c'è un io narrante che poi si scopre forse non essere un io narrante. Quindi L'idea mia è più questa quando scrivo, cioè ragionare su questi due argomenti. Poi c'è un io che a volte è un egli nascosto e eccetera, ma non è forse così decisivo. Cioè il piano che ho in testa, se posso parlare di piano che ho in testa, è quello di ragionare su queste due cose, sull'emissione di voce, io la chiamo, il punto di vista da una parte e tempo del racconto dall'altra. Sto cercando di farlo nei vari libri che considero come singole tappe di questo progetto in qualche modo.
Questo è quello che scrivono i critici. I lettori usano altre parole, per esempio appassionante, anche un po' spaventoso a tratti. È sicuramente un libro che non si riesce a mettere giù, come del resto era Il demone a Beslan. Lei ha detto prima più invecchio, e qui ho una frase sua che ho preso dal suo blog, che è una frase strana per uno che è nato nel 1978, strana e impegnativa. Più invecchio, più mi sento lontano da storie di pura invenzione.
È strana perché ho scritto che invecchio o perché mi sento lontano per la seconda?
È strana per tutte e due.
Più invecchio è così, cioè adesso vabbè, io ho 37 anni, ma l'anno prossimo ne avrò 38, insomma si va avanti. E sì, mi sento come lettore, io forse adesso non mi ricordo in che frangente ho scritto quella frase particolare, però come lettore mi rendo conto che la pura finzione, cioè le storie di pura invenzione, con tutte le eccezioni possibili ovviamente, mi tengono emotivamente più lontano, emotivamente più distante. Cioè mi rendo conto che come lettore, dunque anche come scrittore, perché poi le due cose sono molto collegate, riesco a entrare di più in un libro e a renderlo un libro mio, un libro della mia vita in qualche modo, nel momento in cui c'è qualche legame che può essere anche piuttosto labile con la storia, con le persone reali e così via. Io credo che tra molti anni, se andrò avanti a scrivere, andrò avanti a pubblicare cose, eccetera, arriverò a delle forme molto più ibride rispetto a quelle che faccio, perché di fatto adesso sono romanzi che si possono definire storici, ma che sono tutto sommato romanzi più o meno tradizionali, cioè sono opere di finzione basate su fatti reali, ma di impianto relativamente tradizionale. Credo che quello che andrò a fare in futuro, non nel prossimo, probabilmente non tra due, sarà ibridare sempre di più le forme, arrivare a uno dei grandi fari che io mi metto e che è irraggiungibile, per esempio Sebald, per farle un nome, no? Cioè una cosa di questo tipo, è una cosa che dico, non è un progetto, non è un'idea, non ho niente in tasca per dire questa cosa, ma ho la sensazione che si finirà là, in qualche modo.
Quindi non è la Russia a tenere insieme le sue storie?
Ho fatto questi due libri che considero un dittico sulla Russia, in cui parlo di colpa, di potere, di bene e male, insomma di quelli che erano gli argomenti che mi interessano in generale e che mi legavano e mi legano un po' alla letteratura russa, che è la letteratura che mi ha insegnato a leggere, insomma. Detto questo, credo con questi due libri di avere detto sulla Russia, su quella parte di mondo, almeno per il momento, tutto quello che avevo da dire. Quindi già il prossimo libro si sposterà su altri lidi. Non è comunque la geografia che mi guida, insomma, sono altri argomenti. Però non vorrei rischiare di diventare troppo quello della Russia, ecco.
Anche questo è un dettaglio che mi sono annotata, forse più di un dettaglio dal suo blog. Questa partenza, questo spunto, questa scintilla che è la somiglianza di suo nonno con Cicatillo.
Le ragioni personali di cui parlavo all'inizio. Nell'anno in cui Cicatillo viene arrestato, io avevo 12 anni e mio nonno si prende un ictus cerebrale che lo lascia paralizzato per i 15 anni successivi, gli toglie la parola, eccetera. E io ho questa scena in mente di me nel novembre del, quindi il nonno era già malato da 6 mesi, nel novembre del 90, che vedo finalmente, vedo Cicatillo al telegiornale che è stato arrestato, e Cicatillo aveva soprattutto la forma della bocca, ma anche una certa espressione degli occhi che era quella del nonno, soprattutto era quella del nonno malato. Il mio nonno è stata una delle persone che io ho amato di più nella mia vita e che forse ho anche un po' idealizzato col passare del tempo. Ed era ovviamente un periodo di grandi sconvolgimenti per la mia famiglia e per me, perché era, insomma, avevo 12 anni e così via. In parallelo ero, come molti adolescenti o preadolescenti, affascinato dalle figure dei serial killer. Quindi io per la prima volta ho messo in relazione queste due figure, queste due persone, e in realtà è poco più di uno spunto e poco più di una suggestione. Però l'idea di avere qualcosa che ti ha cambiato la vita, cioè la malattia del nonno, e non te l'ha cambiata in meglio tra l'altro, che per un particolare fisico, anche sciocco se si vuole, assomiglia a qualcuno che ha alle spalle tutta questa violenza, questa crudeltà e un rapporto così stretto con il paese che ti ha insegnato a leggere, c'era più di un motivo propulsivo per farci un romanzo, no? L'ho covato per un po' di anni e poi alla fine ho deciso di farlo.
Era Andrea Tarabia, Il giardino delle mosche esce da Ponte alle Grazie. Alla figura di Andrei Cicatillo era ispirato anche un romanzo di David Grieco, intitolato Il comunista che mangiava i bambini. Lo stesso David Grieco ne ricavò un film, Evilenko, la parte del mostro di Rostov, il macellaio di Rostov, secondo un'altra etichetta, andò a Malcolm McDowell, l'attore di Arancia Meccanica. Abbiamo ricordato su Jack lo Squartatore Ritratto di un assassino di Patricia Cornwell. Da notare anche il fumetto intitolato From Hell, firmato a quattro mani da Alan Moore, che ha scritto i testi, e Eddie Campbell, che ha fatto i disegni. L'altro famoso serial killer americano stavolta si chiama Ed Gein. Robert Bloch su di lui aveva scritto un romanzo. Noi ricordiamo soprattutto il film di Hitchcock intitolato Psycho. Non sono sempre letture piacevoli, ma ci ricordano che il male esiste e che la letteratura da sempre se ne occupa. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.